しきあなた、苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。ましきあなた。
Bentornate, bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione che da qualche anno Radio Popolare dedica nei mesi estivi alla lettura, con conversazioni con protagonisti del mondo della cultura che si raccontano il loro lavoro, le loro passioni, ma ci suggeriscono anche musica da ascoltare e libri da leggere, fra quelli che a loro stanno più a cuore, di tutti i tempi, di tutte le epoche. E allora diamo il benvenuto al nostro ospite di quest'oggi, che è un celebre regista, è anche un didatta, è anche un direttore artistico, insomma l'abbiamo avuto ospite tante volte per tanti titoli importanti, progetti importanti di scena contemporanea. Buongiorno Andrea Chiodi.
Buongiorno Ira, buongiorno ai tuoi ascoltatori, è sempre bello, è un piacere.
Allora, in questa movimentata, turbolenta e anche drammatica estate 2025 abbiamo scelto sempre, insomma, interlocutori che hanno una visione anche sul mondo, sulle cose, sulla contemporaneità molto partecipe. Vale per Andrea Chiodi, ma anche per molti degli artisti con cui collabora da tanto tempo, da Angela De Mattea, Tindaro Granata, insomma sto pensando a tante persone con cui hai lavorato spesso, che hanno condividono, no, questa urgenza, chiamiamola così, è proprio il caso di chiamarla così, insomma, no?
Sì, è un'urgenza, perché purtroppo, ma anche da una parte per fortuna, non possiamo restare indifferenti, ma purtroppo, perché non dobbiamo essere indifferenti a cose anche orrende, no, che stanno
succedendo.
Certo. Sì, diciamo che sono tanti gli artisti con cui spesso capita di condividere, sono sempre di più, e credo che questo sia un segno molto positivo, no, dei nostri tempi, quello di potersi confrontare, appunto come fai tu, anche sui libri, su dei testi, su delle canzoni, su delle cose che possono in qualche modo alimentare il pensiero e anche il ragionamento su quello che accade.
Una domanda, prima di entrare nello specifico anche dei tuoi progetti recenti e di quelli prossimi e futuri, per essere, come dire, non solo un tema, un titolo, un testo, un progetto, per entrare nel tuo spettro visivo, per essere qualcosa che ti attrae, ti interessa, che cosa deve avere?
Allora, deve raccontare devono essere delle storie che riguardano delle persone, riguardano dell'animo umano, devono avere a che fare con l'uomo, cioè con l'uomo, con la donna, ma nel senso più generale, no? Devono avere a che fare con delle cose che accadono. Diciamo che io non amo tanto per spiegarmi il fantasy o la fantascienza o così, mi piacciono di più le storie delle persone, quelle che ci fanno capire che cosa può accadere se uno fa una scelta piuttosto che un'altra, se uno sta con gli altri in un modo piuttosto che un altro. Devo dire che sì, il mio immaginario, cioè per esempio amo molto anche leggere i diari, leggere le biografie, leggere le storie anche degli altri, ma soprattutto se poi muovono qualcosa nella mia storia o nella storia delle persone che mi stanno intorno, no? Questo sicuramente è quello che mi attrae sempre di più di un testo, di un libro, sì, sono le storie delle persone, sicuramente, perché forse è anche il motivo per cui poi ho scelto di fare il regista, no? Per raccontare delle storie e far vivere dei personaggi, quindi poi anche la letteratura, che non è solo la drammaturgia teatrale, ma è la letteratura più varia, mi attrae quando racconta del cuore, dell'animo umano, ecco, sicuramente.
Ecco, pur essendo ancora molto giovane, insomma, Andrea Chiodi ha al suo attivo moltissime attività, sia come regista che appunto come direttore artistico, come docente e anche come intellettuale. Usiamola qualche volta anche questa parola, insomma, cioè perché adesso pare...
imbarazza,
però insomma, diciamo che c'è anche un lavoro di ricerca, no? Di ragionamento sugli autori, sulla letteratura e anche sulla storia. Io però volevo chiedere ad Andrea Chiodi un'altra cosa che non gli ho mai chiesto. Due delle persone di riferimento del suo percorso di formazione, che non è solo teatrale, è anche giuridico, cosa che magari non tutti sanno, sono state da un lato per il grande teatro, ma anche una visione assolutamente non convenzionale del teatro, Piera degli Esposti, e dall'altro Eva Cantarella. Ci piacerebbe una breve fotografia, un ricordo, magari anche molto sintetico, di entrambe.
Guarda, sono state due. Io ho molta ammirazione per le donne. Trovo che anche quando ho lavorato in teatro con le donne è sempre una ricchezza straordinaria, perché oltre alla fantasia artistica c'è una grande precisione che io amo molto. Diciamo che Piera degli Esposti è stato il grande incontro della mia vita a 18 anni, che proprio mi ha aperto una visione sul teatro, e un legame anche affettivo poi molto, molto profondo negli anni. Insomma, è una mancanza grande per me il fatto che non ci sia più da qualche anno. Quindi Piera degli Esposti è stata il teatro, è stata la scoperta di un certo teatro, è stata la maestra, anche se lei non amava essere definita maestra, perché diceva maestra sembra di dire minestra, quindi era sempre molto ironica. E quindi Piera è stato questo. Eva Cantarella è stata la possibilità per un giovane studente di giurisprudenza alla Statale di Milano di decidere definitivamente di occuparsi di teatro e di mettere un cassetto la laurea in legge, perché lei aveva quella straordinaria cattedra di diritto greco antico, credo che esista solo alla Statale di Milano, e quindi ho potuto mettere grazie a lei insieme lo studio della tragedia greca e il diritto, e quindi mi sono laureato con lei sull'Antigone come fonte del diritto. È stata un'altra figura bellissima, è stata lei ad avermi fatto incontrare per esempio per la prima volta Ronconi, è stata lei a sostenere il fatto che io mi laureassi con una tesi sull'Antigone. Insomma, devo dire che ho avuto lì, sono state due grandi figure femminili, poi erano amiche tra di loro, quindi questo è stato tutto molto divertente. Quindi diciamo che sì, sono stati due incontri fondamentali. Poi ho avuto altri incontri anche con tante donne, penso a Lucilla Morlacchi e poi più recentemente Elisabetta Pozzi, hanno proprio un po' segnato il mio cammino, la mia storia.
Cosa cerchi in un interprete? Naturalmente poi non è che uno per forza deve trovare quello che vuole, insomma ci mancherebbe il lavoro del regista, anche quello di valorizzare tutto quello che è altro da sé, ma diciamo, dato che appunto ci sono anche delle collaborazioni ricorrenti, cosa ti attira?
Mi piace molto quando si instaura una complicità. Cioè, io non sono assolutamente un regista impositivo o, come dire, che
dittatore, insomma, dispotico.
O soprattutto che ho in mente una cosa e dall'inizio alla fine deve essere esattamente quello. Mi piacciono gli attori che sanno stupirsi insieme di che cosa può accadere sul palcoscenico, e quindi di costruire, stare in ascolto gli uni verso gli altri. E devo dire che tu hai citato Tindaro Granata prima, con Tindaro questa cosa accade, devo dire, a volte anche con uno sguardo o un gesto, e lui mi guarda e dice: ah, ho capito, e tu dici: ma cosa hai capito? E poi ha capito veramente. E quindi c'è, sì, ci sono delle alchimie che si creano. Però mi piace mettere molto a suo agio l'attore quando è in scena, cioè capire insieme che cosa serve, perché poi loro che devono andare in scena, quindi io non sono altro che uno strumento utile a loro per capire meglio che cosa fare sul palcoscenico. Quindi mi piace essere un po' un po' a servizio, e per cui ho sempre bisogno di un tempo, no? Per capire dove vuole andare l'attore, cosa vogliamo costruire insieme, partendo certo da un desiderio di racconto che magari io condivido e a cui l'attore, come dire, partecipa insieme, no? Però mi piace molto il lavoro insieme, ecco, quindi in un attore forse cerco la capacità di stare molto in ascolto e di trovare insieme delle strade interessanti, questo mi piace molto, e non amo molto le isterie, quelle mi fanno un po', trovo che siano una perdita di tempo, ma forse questo l'ho imparato proprio da Piera degli Esposti, che aveva un carattere così simpatico in realtà, pur essendo un'attrice anche non convenzionale, no?
Certo, assolutamente, infatti. Ma sì, insomma, lasciamole anche un po' al passato, certe intemperanze forse.
Esatto, sono d'accordo.
Allora, ti chiedo, qual è il tuo prossimo progetto?
Ok, allora, devo dire che l'anno che sta per venire è un anno importante, bello, perché in realtà io ho appena debuttato con un Riccardo III, sì, con Maria Paiato, altro incontro con una grande...
Che fa Riccardo III.
Riccardo III. Quindi la stagione prossima ci sarà in tournée questo, e in tournée anche Il Malato Immaginario, tutti in Granata, quindi ne ricitiamo ancora un artista, quindi una grande donna e un artista con cui invece ho proprio una collaborazione ormai da tanto tempo, bellissima, che sarà Malato Immaginario, e saremo in tante città italiane, arriveremo ad aprire piccolo con Immaginario, mentre invece Riccardo III a Genova, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che si aspetta è un anno in cui ci sono queste due cose a cui tengo molto. Il prossimo progetto invece è un'opera lirica, perché ad agosto inizierò un Elisir d'amore che poi girerà al circuito lirico lombardo, quindi da Como, Brescia, Cremona, i teatri di tradizione lombardi, ed è un Elisir d'amore. Sono molto contento perché l'opera io l'ho fatta poco, e invece mi sembra un altro modo bellissimo quello della musica per raccontare delle storie. Prendo una pausa di un mesetto dagli attori, che fa anche bene, e proviamo a lavorare un po' di più con i cantanti. Quindi il prossimo progetto immediato è questo, e poi di desideri ce ne sono tanti. Mi piacerebbe continuare il lavoro su Shakespeare, che ormai sto facendo da un po' di tempo. Mi piacerebbe tornare a fare un lavoro con una grande protagonista. Io ho fatto tanti lavori con Elisabetta Pozzi, il desiderio quello da qui a un paio d'anni magari di tornare a fare uno spettacolo insieme, quindi insomma di un po' di carne al fuoco c'è, e poi un lavoro che prenderà soprattutto i mesi dell'anno successivo sono la costruzione del master al Piccolo Teatro, su cui stiamo un po' lavorando adesso, e poi dell'anno dovrò rimettere la testa sul festival. Insomma, diciamo che di cose da fare ce ne sono tante, però sono molto felice, devo dire, di queste cose.
Sono tante cose importanti, di alcune torneremo a parlare. Adesso ti chiediamo di dirci un brano musicale che ti piacerebbe ascoltare.
E questa è una canzone che mi ha accompagnato dai 18 anni in avanti, e poi quando Piera è mancata ancora di più, che è Balla Balla Ballerino, di Lucio Dalla, che dedicò proprio a Piera. Quindi è una canzone a cui sono molto affezionato.
L'ascoltiamo.
Tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto che sono solo giorni e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Dalla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta, quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani. Ferma con quelle tue mani il treno Palermo Francoforte, per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino, gli occhi verdi che sembrano di vetro. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Balla anche per tutti i violenti, veloci di capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore, dell'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso e ama davvero, senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza.
In conversazione con Andrea Chiodi, regista, didatta, direttore artistico tra l'altro del Festival del Sacromonte di Varese, oltre che di altre cose. Adesso però è il momento di chiederti quali sono i libri che ami di più da suggerire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, forse il più serio è un testo di René Girard che è La violenza è sacro, perché René Girard fa un'analisi straordinaria dell'opera anche di Shakespeare, proprio nel rapporto tra la sacralità e la violenza. Siccome di sacro me ne sono occupato proprio col Sacromonte, insomma, questa ricerca tra che cosa può essere sacro e però poi la vita, quindi credo René Girard, il sacro, è abbastanza un testo prezioso per me, che mi viene da dire che mi avvicina un po' al mondo del gossip, cioè c'è anche qualcosa di più leggero, mi diverte molto, è Fratelli d'Italia di Arbasino, che racconta tante storie, tante persone, tanti aspetti dell'Italia, anche io non ho vissuto, ma che mi piace l'idea di scoprire e conoscere, e questo è un altro libro che mi ha affascinato, perché appunto tratta di persone, di personaggi, di storie. E poi invece un altro che, lo so, forse questo per vari motivi, per tanti motivi, è Il pranzo di Babette di Karen Blixen, che è un racconto da cui hanno tratto anche il famosissimo film Il pranzo di Babette, però quello è bellissimo perché, lo cito, perché io credo che a tavola, tutti insieme, si può stare molto bene, ci credo molto in questo, e noi abbiamo una tradizione italiana che viene anche da una tradizione, se vogliamo, cattolica, di saper stare insieme, del condividere qualcosa, e nel pranzo di Babette questa cosa ce l'ha molto chiara, cioè si odiano tutti, ma quando poi si mettono intorno a questo tavolo stupendo, allora c'è il tema della bellezza, della cura degli altri, dello stare insieme. E poi una scrittura molto bella, quasi drammaturgica, questa del pranzo di Babette. Ecco, questi sono un po' tre testi che mi piacciono, poi ce ne sono tantissimi altri, però questi sono sicuramente, cioè se qualcuno non ha letto Il pranzo di Babette, io gli direi di leggerlo, ecco.
Prima ancora di rivedere il film, perché insomma...
Sì.
È importante, anche se il film era molto bello, insomma ci sono dei risvolti come sempre, no? In un'autrice poi come Karen Blixen che si apprezzano davvero soltanto avendo il tempo di leggerla, quindi mi sembra un suggerimento, oltre che molto originale, molto prezioso.
Speriamo.
Allora, grazie ancora ad Andrea Chiodi per le molte cose che ci ha raccontato di sé, del suo lavoro, delle sue letture. Naturalmente buona estate, buon lavoro, a risentirci presto, nel prossimo autunno, Andrea.
Dai, assolutamente, sai che sono sempre felice di essere vostro ospite.
A risentirci. Grazie. Ciao ciao.
A presto.
Ciao.
Buongiorno e bentornati a Letti e Lettini, programma di Radio Popolare, un grande sabato. Parliamo con la libreria indipendente, ci facciamo raccontare la sua storia e poi chiediamo tre consigli di lettura. Oggi siamo con Vittorio Campana della libreria Palazzo Roberti a Bassano del Grappa. Buongiorno Vittorio, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto ti chiedo un po' di parlare appunto della storia di questa libreria, che è anche in un luogo estremamente particolare, e credo sia dal 98.
Esatto, esatto. Sì, sì, la libreria è stata aperta nella sua conformazione attuale nel 98, marzo del 98, all'interno di un luogo, confermo, un speciale, particolare, che è un palazzo nobiliare del 600, fine 600, che qui nella Bassano del Grappa, che è una cittadina veneta dell'entroterra ai piedi della Pedemontana, ha sostanzialmente insiste in questo palazzo che è stato restaurato per l'occasione dopo una serie di lavori vari, diciamo così, compreso anche il nostro piano nobile, dove c'è tutta una serie di affreschi di ispirazione del Tiepolo. E all'interno di questo palazzo è stata strutturata tutta la libreria, suddivisa in vari ambienti, quindi sfruttando diciamo la conformazione del palazzo come è stato concepito nel 600, e diventando a tutti gli effetti una libreria vera e propria indipendente.
Posso chiederti appunto come sono suddivisi gli ambienti, come è organizzata la libreria?
Certo, allora, come dicevo, è stato sfruttato sostanzialmente quello che era la struttura del palazzo, quindi era un palazzo che era stato pensato proprio per accogliere gli ospiti, i visitatori di questi nobili, che erano questi conti Roberti, da cui prende nome appunto la libreria Palazzo Roberti. E quindi avevano strutturato la libreria pensando di accogliere gli ospiti, come facciamo noi con i nostri clienti. Nella parte, diciamo, piano terra c'è l'androne, dove una volta nel 600, nel 700, nell'800 entravano con le carrozze, con i cavalli, eccetera. Ora invece c'è la nostra, diciamo così, la nostra cassa con la prima accoglienza nei confronti delle persone che vengono a visitare la libreria, e c'è tutta la parte di narrativa, dove tra l'altro mi muovo io, dove lavoro io.
L'esperto di narrativa.
Esatto, sì, diciamo così, esperto, grazie. E nelle stanze laterali invece che sono state strutturate una parte per quanto riguarda la narrativa tascabile, l'altra parte per quanto riguarda la cartoleria, e infine, dove una volta erano le stalle, diciamo così, ora c'è invece tutto il reparto ragazzi, il reparto bambini, che è uno dei nostri fiori all'occhiello, perché è un reparto particolarmente fornito e particolarmente seguito. Tramite poi le scale si accede al mezzanino, che era dove appunto nel 600 e 700 vivevano anche, diciamo così, la servitù, le maestranze di palazzo, quindi c'erano le cucine, quindi c'erano anche diciamo così gli alloggi per tutta la servitù. Ora invece ci sono dal reparto d'arte, reparto fumetti, che è diventato anche questo un nostro punto importante, c'è tutta la parte dedicata al turismo, e in particolar modo, visto che siamo ai piedi del Monte Grappa, anche la parte dedicata alla montagna. Proseguendo poi c'è un ballatoio strepitoso, dove tutti gli ospiti, tutti quelli che vengono in visita alla libreria, amano farsi una foto, quindi un ballatoio che dà direttamente sopra l'androne, da dove si accede, di cui parlavo prima, e tramite questo ballatoio si arriva poi al reparto di manualistica, al reparto, diciamo così, dove ci sono i libri dedicati alla natura, dedicati alla montagna, e alla cucina e così via. Per arrivare infine all'ultima parte della libreria, quella dedicata alla saggistica, in particolar modo inizialmente c'è una prima stanza dove c'è il reparto di psicologia, i libri diciamo così di filosofia, Infine tutta l'aletta finale che da sopra il giardino, perché c'è anche un giardino esterno, è dedicata, come dicevo, alla saggistica e alla storia. Storia locale, come poi anche la storia della Prima Guerra Mondiale. Qui ci sono stati luoghi importanti, insomma, dall'Altopiano d'Asiago al Monte Grappa che citavo prima, quindi anche questo è uno dei nostri punti focali, avere una bibliografia importante. E poi per proseguire con la poesia, i libri classici, e si arriva in fondo a questa lettera con una terrazzina che dà direttamente sopra questo giardino che tecnicamente in Veneto si chiamano Brolo, dove si può ammirare il giardino stesso, ma anche delle statue fatte da uno scultore locale che era Marinali, dedicate alla pace e alla giustizia.
Quindi veramente un posto mi sembra incredibilmente speciale e particolare per stare circondati dai libri. Posso chiederti in quanti lavorate anche per poter curare l'offerta, che mi sembra molto ampia, anche molto studiata?
Sì, effettivamente sì, ci facciamo un po'. Ci teniamo particolarmente, oltre alla bellezza della libreria data dal palazzo stesso, insomma, poi ci sono anche un contenuto importante, quindi curiamo particolarmente il catalogo, ripeto, a partire dai nostri più piccoli lettori, per arrivare a quelli, insomma, un po' più esigenti, quelli un po' più adulti, o insomma con attenzione particolare anche a certe pubblicazioni. E quindi sì, teniamo particolarmente d'occhio il catalogo delle case editrici, dalle più grandi alle più piccole, perché lavoriamo bene anche con cataloghi, insomma, non consueti. Allora, ci lavoriamo in molti, perché la dislocazione della libreria, così suddivisa in vari reparti, in vari settori, ci costringe, insomma, ognuno di noi a specializzarci abbastanza nei vari settori, e quindi ci lavoriamo un 14-15 persone, da chi lavora direttamente a contatto col pubblico a chi poi lavora in amministrazione, comprese appunto le titolari, a chi poi si occupa del magazzino, che è un'altra parte fondamentale per noi, perché c'è un lavoro importante di arrivi e di partenze praticamente quotidiane, arrivi di novità, arrivi di rifornimenti di libri, ma anche lavoriamo con il nostro sito, con spedizioni online, insomma, quindi c'è una grossa mole di lavoro, e che corrisponde anche a un numero di dipendenti, di addetti alla libreria altrettanto rosa.
Posso chiederti in particolare qual è il tuo ruolo, più o meno come ti muovi, essendo, mi sembra, il curatore della parte di narrazione, cioè scegli il catalogo di libri, dai consigli di lettura, immagino, anche.
Sì, esatto. Sì, beh, allora, per fortuna sono supportato anche da colleghe e colleghi, che quindi mi danno una grossa mano anche nella scelta e nella valutazione, nella lettura, perché ci teniamo anche, abbiamo sostanzialmente più tavoli dedicati ai nostri consigliati, quindi sono libri proprio che abbiamo letto e scelto, e che sono frutto di una grossa selezione. Diciamo che per arrivare a un libro consigliato nostro, purtroppo ne scartiamo diversi che non ci sono piaciuti, o che comunque, insomma, non riteniamo all'altezza del metterli nelle nostre proposte. E sì, allora, il mio lavoro consiste, esatto, nella scelta, quindi grazie anche a agenti delle varie case editrici, dei vari gruppi editoriali, scelgo, insomma, quotidianamente, io come una delle titolari, Veronica, scegliamo le novità in arrivo in libreria. E quello, insomma, è il lavoro che fanno sostanzialmente i librai di tutta Italia, ma anche nel resto del mondo, e quindi in questo momento stiamo scegliendo le novità che poi usciranno tra ottobre e novembre, quindi le strenne natalizie, e dopodiché il lavoro è anche quello poi di ripristino, quindi di rifornimento sulle varie letture che abbiamo scelto, che proviamo a proporre ai nostri lettori, e nell'esposizione, ovviamente, quindi dai tavoli delle novità agli scaffali del catalogo, alle vetrine, eccetera. Quindi è un lavoro quotidiano di attenzione al particolare.
Però mi sembra un lavoro bellissimo anche da avere.
Sì, per fortuna ci entusiasma ancora, insomma, dopo tanti anni. Devo essere onesto, sia per la bellezza del luogo, ma anche per, insomma, così, per il piacere del lavoro, posso dire di venire sempre al lavoro con il sorriso sulle labbra. Sono veramente poche le situazioni in cui posso dire oggi mi pesa, e posso anche allargare il discorso anche a tutti i miei colleghi, insomma, è anche un piacere lavorarci insieme.
È una cosa molto importante. E ti volevo chiedere anche degli eventi organizzati, che sono moltissimi, molto interessanti. Avete avuto anche un sacco di ospiti nel corso degli anni, molto importanti.
Sì.
Quindi ci sono magari eventi futuri o anche eventi passati di cui hai voglia di parlare.
Certo. Allora, sì, effettivamente negli ultimi anni, ma forse anche ancora prima del Covid, abbiamo avuto una bellissima presenza di autori, in alcuni casi autori celeberi, molto conosciuti. Mi viene in mente, per andare su autori internazionali, da David Grossman a Daniel Pennacchi, ma anche piacevolissime scoperte, magari andando anche su autori locali. E quindi questo poi ci ha portato, per fortuna, anche a una presenza importante di nostri lettori, di pubblico agli eventi. E va detto che il lato negativo di questa medaglia è il fatto che riceviamo tantissime richieste negli ultimi anni di poter venire qui in libreria a presentare i libri, e che ci costringe, gioco forza, a dover fare una selezione e purtroppo a dover dire di no a tanti che magari meriterebbero.
Deve essere difficile organizzare e trovare
spazio. Sì, anche perché, ecco, tendenzialmente preferiamo non superare le due, massimo tre presentazioni alla settimana, e per non sminuirle, insomma, perché ci teniamo a curarne una a una, quindi leggendo i libri, quindi facendo anche un bel lavoro di proposta tramite newsletter, tramite le nostre locandine, tramite i nostri inviti direttamente ai lettori, eccetera. E averne troppi, insomma, a distanza.
Si rischia di saturare, magari.
Sì, bravissima. Ecco, in tutto questo poi si aggiunge il nostro lavoro, che è stato negli anni sempre più apprezzato, che è quello di proporre una nostra rassegna letteraria, che solitamente proponiamo a giugno, in cui invitiamo autori ed autrici, scrittori, giornalisti un po' di tutta Italia e non solo, perché abbiamo avuto anche, appunto, ospiti dall'estero, nella cornice non più della libreria vera e propria, ma nella cornice proprio di Bassano, che è una città di impianto medievale, con un castello, con un chiostro, insomma, con una serie di angoli, di luoghi che molti gli stessi bassanesi, insomma, scoprono, grazie anche, appunto, a questi eventi. E quindi per 3-4 giorni ospitiamo in giro per la città questi eventi, che sono diventati anche questo, è diventato anche questo la nostra rassegna, appunto, Resistere, è diventata un momento importante, un momento che ci caratterizza, che ci dà grossissime soddisfazioni, sia da parte del pubblico, ma anche da parte degli autori, insomma, dei nostri ospiti, perché apprezzano molto questo luogo, questa città un po' appartata, magari non conosciuta come dovrebbe essere.
Certo, comunque ci sono stato presente, in effetti è molto molto
ottimo.
Allora, adesso faccio la domanda che mi viene, te, la più difficile di tutta l'intervista, che è: qual è una canzone che vorresti ascoltare adesso?
Una delle canzoni che maggiormente, che negli anni in questo anche purtroppo adesso manifesterò anche la mia non decisamente giovane età, una canzone di qualche anno fa, che Golden Brown degli Stranglers. Ecco, questa è una delle canzoni che maggiormente mi piace.
Perfetto, allora ascoltiamo Golden Brown degli Stranglers.
Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Eccoci tornati con Vittorio Campana della libreria Palazzo Roberti a Bassano del Grappa. Adesso ti chiediamo tre consigli di lettura per quest'estate.
Sì, allora, propongo tre libri molto differenti tra di loro, un paio decisamente così non nelle classifiche abituali, però che secondo me potrebbero divertire o comunque interessare lettori curiosi. Inizio con quello sì, forse più conosciuto, che è l'autore Richard Osman, che ha pubblicato con Feltrinelli un libro corposo anche, che Risolviamo omicidi, il titolo è Risolviamo omicidi, e Osman si riconferma uno degli autori diciamo più divertenti, pur proponendo un genere che è quello del giallo, se vogliamo del thriller, però condito sempre da un piacevolissimo humor, a chi ama ovviamente lo humor britannico, e anche in questo caso i protagonisti, che sono protagonisti nuovi, non sono quelli abituali dei romanzi precedenti dell'autore, anche in questo caso sono estremamente godibili e convincenti, proponendo una protagonista come donna, diciamo così, forte, che non si arrende di fronte a niente, ma accompagnando lei da un paio di coprotagonisti estremamente spiritosi e divertenti, e l'autore li fa muovere in giro per il mondo, tentando di, come dice il titolo stesso, di risolvere questi omicidi, anche perché sono strettamente, diciamo, legati a questi omicidi, quindi hanno una necessità di risolverli. Proseguo poi con un titolo della casa editrice Perborea, che propone sempre nella loro ricerca strepitosa di autori scandinavi e non solo, ma in questo caso si confermano appunto all'estremo nord, e mi piace anche così come idea, visto che nei mesi scorsi, grazie a il Presidente degli Stati Uniti, si è parlato molto di Groenlandia, quindi propongo questo a nord di Thule, che è un romanzo in realtà di qualche anno fa, ma che solo ora viene proposta così in modo completo in Italia, di Knud Rasmussen, spero di averlo pronunciato bene, ed è una sorta di viaggio attraverso appunto la Groenlandia di inizio Novecento, siamo nel 1912, ed è un viaggio così completo di tutto, di un freddo appunto glaciale, polare.
E magari nel caldo estivo può anche fornire un po' di ristoro.
Esatto, lo proponevo anche con questa idea, che qualcuno magari leggendolo sotto l'ombrellone ha un po' più di sollievo, di refrigerio solo dalla lettura. E questo viaggio porta appunto gli esploratori, questi protagonisti. Tra l'altro ci sono anche degli Inuit, quindi anche degli abitanti della Groenlandia stessa, ad andare a scoprire questi territori, patendo un freddo micidiale, ma anche insomma venendo affascinati e ammagliati da questi paesaggi, da questo territorio e da una natura selvaggia, molto molto ostica, ma allo stesso tempo inebriante e poetica, vorrei dire, quasi nella sua manifestazione. Chiudo con un libro proposto da Blue Atlantide, che anche loro sono veramente molto bravi nell'andare a cercare autori ed autrici particolari. In questo caso il titolo è Godfall, ed è di l'autore Van Jensen. Questo autore mette insieme, con una perizia notevole, due generi apparentemente molto distanti tra di loro, cioè la fantascienza e il noir, quindi il giallo, il thriller vero e proprio, che in alcune pagine sconfina quasi nell'horror, con una trama mozzafiato che cattura fin dalle prime pagine, e rendendo questa cittadina dove la storia si svolge il centro del mondo, letteralmente, perché è nell'interesse, nel mirino di tutte le potenze internazionali, ma allo stesso tempo è così un luogo dove avvengono degli omicidi efferati, e l'autore è bravissimo nel mettere insieme questi due elementi, quindi quello fantascientifico e quello noir, quello del thriller.
Ti ringraziamo moltissimo, Vittorio Campana della libreria Palazzo Roberti. Se siete a Bassano del Grappa, direi di andare sicuramente a visitare, sia per i libri e per l'ottimo ambiente, ma anche per la location, direi che vale la visita. E quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, e Letti e Lettini torna settimana prossima.